Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono in compagnia di Priscilla, che frequenta il liceo Giulio Cesare di Roma.
Ciao.
E di Matteo, che invece frequenta storia medievale, moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Proprio di Sapienza parleremo oggi, Matteo, quindi insomma non ti abbiamo scelto a caso per questa puntata di Radio Zainet, perché l'argomento saranno gli scontri che hanno tenuto un po' banco sulle cronache degli ultimi giorni, questi scontri che hanno visto opporsi ragazzi di contrapposte ideologie. Cercheremo di scoprire che cosa è successo e di analizzare un po', per quello che riusciremo, il fenomeno, ma prima andiamo ad ascoltare un brano particolare. Loro sono i 270 bis, la canzone si chiama Spara sulle posse e l'andremo ad ascoltare più che altro come documento giornalistico. Loro sono una formazione di estrema destra, ovviamente, come al solito noi precisiamo, non è per il contenuto che abbiamo scelto questo brano, ma per capire qualcosa in più. Ascoltiamolo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
La tua pelle che vorresti un po' più nera, ti vergogni della tua gente e della sua cultura. Sei per la libertà, canti per l'autonomia, ma siete le truppe cammellate della polizia. Falsi rivoluzionari, falsi musicisti, falsi interpreti sociali, falsi dal cuore, bugiardi senza onore, falsi come gli occhi di ogni boia traditore. Spara sulle posse. Siete pompati per fili di mercato dai soliti vampiri del proletariato. Siete il prodotto neanche tanto originale del solito schifoso imperialismo culturale. Commerciale, fare rivoluzionario, ti paga niente male, il ministro, il prefetto, il regista, i giovanotti, tutti a difendere i nostri culirotti.
I 270 bis a Radio Zainet con Spara sulle posse, una canzone che ha dei contenuti insomma piuttosto anche inneggianti Matteo, aiutami tu, perché questa canzone la conosci.
Una canzone dal contenuto che certo non serve il mio apporto dialettico per tradurre in disgusto e in disappunto il testo, non solo per una questione politica ma per una questione di convivenza civile. La scelta di questa canzone non è casuale, ma è fatta, poi ne sentiremo anche un'altra dall'altra parte, perché come si suol dire la mamma dei cretini è sempre incinta. È un tipo di relazione con il proprio avversario politico che è sempre sopravvissuta sotto traccia e che ogni tanto, come in questa situazione, poi viene fuori questo fiume carsico dell'intolleranza e dello scontro ideologico, anche fisico, anche violento. da una parte è l'antifascismo militante, dall'altra è difendi il tuo simile, distruggi il resto. Cioè, è un discorso che purtroppo si può fare con diverse sfumature per ambedue le parti. Appunto, abbiamo scelto questa canzone per dare un'idea anche di cosa respira un militante di una di queste fazioni estreme.
Tensioni politiche che ci auguriamo questi scontri recenti alla Sapienza non acuiscano ulteriormente, non contrappongano troppo, insomma, le varie fazioni.
Ma questo comunque è una cosa che si dice da tanto, già da subito dopo le elezioni in tanti commentatori continuavano a citare, a evocare questo spirito degli anni 70 che senza le estreme in Parlamento sarebbe potuto tornare. Anche dopo i fatti recenti della Sapienza si è continuato a evocare questo clima degli anni 70. A me sembra che o proviamo a tirarcela, come si dice a Roma, proviamo a, insomma, a portare sfortuna. Da studente della Sapienza e della facoltà di lettere e filosofia non mi sembra assolutamente che si sia tornati alle follie di quel periodo. Poi ovviamente se vogliamo che ci si torni è un altro discorso, però è un fatto che la intolleranza politica e anche l'arroganza di alcune fazioni sia nettamente in crescita.
Ma che cosa è successo esattamente qualche giorno fa alla Sapienza? Andiamo a ricordarlo grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
Il 27 maggio, vicino ad un ingresso laterale dell'Università La Sapienza di Roma, studenti di opposte fazioni politiche hanno dato vita ad una rissa. Questa è la ricostruzione che la polizia ha dato dei fatti. Secondo gli studenti, sia quelli di destra sia quelli di sinistra, è andata molto diversamente. Gli eventi hanno avuto una coda velenosa nell'assedio e nelle minacce portate al preside della Facoltà di Lettere e Filosofia da parte dei collettivi di sinistra per protestare contro l'accaduto e contro l'autorizzazione di un convegno sulle foibe tenuto dall'organizzazione di estrema destra Forza Nuova.
Bentornati a Radio Zainet. Qualche arresto, quindi qualche ferito, questo increscioso episodio che speriamo finisca qua. Matteo, tu sei iscritto all'Università della Sapienza, dimmi che non c'eri.
No, devo dire no, non ero presente al momento del fatto, se non altro perché non sono eccessivamente solito frequentare certe compagnie. Ma devo dire che neanche mi era mai capitato di assistere a un episodio di intolleranza politica all'interno dell'università. Il fenomeno è molto limitato dal punto di vista numerico. Il problema è che se non ci si pone un deciso argine, potrebbe un giorno diventare più assumere dimensioni più inquietanti, se non altro perché specialmente la fazione di destra, e non me ne si voglia se lo dico, ha un seguito più, come si suol dire, militante. Cioè sono anche inferiori in numero le formazioni di estrema destra rispetto a quelle di genericamente di sinistra, ma hanno un tipo di militante a tutto tondo, a tempo pieno, mentre magari i movimenti di sinistra si basano più su appoggi estemporanei, su mobilitazioni temporanee, su un obiettivo particolare.
Priscilla, tu non sei ancora iscritta all'università, lo sarai il prossimo anno, sì. Però al di là di quello che è accaduto proprio in via dell'Ollis, accanto quindi insomma nell'ingresso laterale della Sapienza, Roma è un po' una città che viene in qualche modo indicata come una possibile polveriera, forse adesso sto un po' esagerando, però...
Però sì, è stata descritta effettivamente dai media un po' come una polveriera. Io non so poi quanto in realtà questo corrisponda alla quotidianità che comunque i romani vivono ogni giorno. Certo, quello che chiunque, penso, dotato di buonsenso può augurarsi è che non si riproponga, come diceva giustamente anche Matteo prima, il clima degli anni 70 che ha portato a degli scontri epocali che per fortuna siamo riusciti a superare con il tempo. Poi certo, starà alla coscienza adesso dei singoli e in generale delle formazioni politiche che si creano anche e soprattutto a livello studentesco, ma anche al di là delle mura di un'università o addirittura di licei, cercare di mantenere un clima di moderazione, di confronto, perché è evidente che comunque c'è un'opposizione politica, l'importante è mantenerla nei limiti della civiltà.
Abbiamo in collegamento telefonico adesso il professor Guido Pescosolido, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, che è stato in qualche modo protagonista di questi episodi alla Sapienza. Benvenuto a Radio Zainet, professore. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie. Buon pomeriggio.
Grazie a lei, buon pomeriggio. Vai Matteo.
Signor Presidente, intanto buonasera. Lei è stato, suo malgrado, diciamo, coinvolto nella vicenda, nel cosiddetto fattaccio, se vogliamo. A beneficio dei nostri ascoltatori, potrebbe farci un breve riepilogo dei fatti?
I fatti che si sono susseguiti sono stati diversi e i momenti di crisi sono stati sostanzialmente due. Uno, mercoledì mattina, quando sono stato accolto all'ingresso in presidenza da un centinaio di persone che mi urlava insulti e mi invitava a dimettermi. E poi giovedì scorso 29, quando al termine di un corteo una folla che mi è stato detto fosse di circa 200-300 persone si è riversata in facoltà e ha chiesto molto più energicamente le mie dimissioni, bussando alla porta, costringendomi in presidenza a barricarmi per circa un quarto d'ora, quando poi è arrivata la polizia e mi ha consentito di uscire. Mercoledì mattina, mentre mi urlavano di dimettermi e di lasciare l'università, c'è stato uno che ha rivolto minacce alla mia famiglia.
Ecco, alla luce anche dei fatti, anche pur sapendo che lei, insomma, essendo uno storico, non ama molto le ricostruzioni ipotetiche, a posteriori riautorizzerebbe un convegno che comunque si può dire anche piuttosto non certamente condiviso a livello di base?
Ma guardi, qual è la base, scusi? La mia facoltà ha 10.000 studenti e mi si è richiesta un dibattito sulle foibe da parte di una componente studentesca di un certo orientamento, di destra. Negli stessi giorni in cui mi veniva fatta questa richiesta si svolgeva nella mia facoltà un dibattito sullo stesso tema richiestomi da una componente studentesca di opposta tendenza, di sinistra. Ho autorizzato tutti e due, il primo si è svolto e il secondo no.
Ecco, ma comunque, insomma, le opinioni anche...
Io se mi venisse riformulata nella stessa forma, cioè corretta, in cui mi è stato formulato, devo dire lo riautorizzerei, cioè se fossi riportato esattamente nella stessa situazione lo riautorizzerei, questo è indubbio. Se poi fiutassi una natura non prettamente culturale ma strumentalmente politica nella proposta di conferenza che mi si proponesse, allora direi di no, ma questo lo direi per qualunque proposta di qualunque colore politico. Non so se rendo l'idea.
Sì, sì, chiarissimo.
La mia idea è che una democrazia può dirsi veramente tale quando non nega la parola a nessuno e soprattutto non la nega a coloro che non credono nella democrazia. Perché è semplice, è facile far parlare solo quelli che credono nella democrazia. Il problema vero della democrazia è quello di coinvolgere nei processi democratici tutti, anche quelli che non credono, cercando con uno sforzo critico di appunto fargli rivedere le loro posizioni e far capire che solo con il metodo democratico del confronto civile si risolvono i problemi e si costruisce il futuro.
No, indubbiamente, ma la domanda più che dal punto di vista di un'opportunità politica verteva più che altro su una opportunità accademica, insomma, anche un personaggio.
Ma guardi,
che era
accademicamente, no scusi, l'ho interrotta, mi spieghi bene.
No, ecco, intendevo, una delle cose che più ha fatto imbestialire i membri dei collettivi è stata la ventilata presenza di un personaggio comunque molto discusso come Roberto Fiore, e da quel punto di vista io intendevo che forse poteva essere vissuta da alcune componenti come inopportuna una simile visita, specialmente nel luogo più specificatamente preposto a un dibattito scientifico.
Ma guardi, il dibattito che mi veniva proposto era scientifico, come mi sono stati proposti in passato altri dibattiti scientifici nei quali sono intervenuti esponenti del mondo politico, non in quanto rappresentanti, appunto, voglio dire, non con l'intenzione di effettuare una operazione di tipo politico, ma per partecipare a un dibattito che in questo caso sarebbe stato sulle foibe. Allora, il personaggio di cui lei parla non si vede negata la parola nel Parlamento europeo, va bene? Io sinceramente avrei difficoltà, presentandomisi un contesto, ripeto, non solo un suo intervento, perché c'erano altri tre relatori previsti. Lui all'interno di questi tre relatori. Diverso forse è il discorso se io mi vedessi poi questa manifestazione, questo suo intervento strumentalizzato e presentato in una forma prevalentemente politica più che culturale, allora ritirerei, diciamo così, l'autorizzazione. Ecco, ma in linea di principio torno a dirle, è molto comodo far parlare solo i personaggi comodi. In democrazia bisogna far parlare tutti, anche i personaggi scomodi. Io credo che noi dobbiamo entrare in questa cultura, perché quello di negare la parola, la possibilità di espressione, è il primo passo verso l'intolleranza. Se si comincia a negare la parola, poi si nega in seguito anche quest'altra cosa. Le grandi dittature hanno fatto precisamente così. Il fascismo cominciò così, cominciò a negare la parola agli altri nell'interesse della patria superiore, e poi gli negò anche il diritto di lavorare, e poi gli negò anche il diritto di vivere, e lo stesso fece il comunismo.
Una breve pausa qui a Radio Zainet, ma restate con noi, abbiamo ancora una domanda da fare al professor Guido Pescosolido.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ticchettini inamidati, tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impetiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti.
Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana, ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale, sì signore mi dispiace ho fatto male.
Cala la notte, mette a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode pretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra.
Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito, è inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai sprangato.
21 è la tua forza, fascio infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Sta a sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere.
Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare, campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere, tu questo lo sai bene, ti fa incazzare.
Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare, di te rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi dei servi dei servi,
servi dei servi dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomi o peggio bene di consumo, sistematicamente
merda
per chi vende immagini riciclate, stereotipi e reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente, non si parla di chi è picchiato, bruciato.
stato, mentre il fascista oggi è guardia dello Stato. In nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci, accecate dalla tua idiozia. 99 posto il tuo antifascismo militante, senza tregua, la sola costante. In culo alla gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto. L'unico fascista buono è il fascista morto.
99 poste a Radio Zainetto con Rigurgito Antifascista. Abbiamo utilizzato questa canzone per fare un po' da contraltare a quella che abbiamo ascoltato in apertura. Matteo.
Più che da contraltare, insomma, per far capire che, come al solito, la ragione, come spesso accade, la ragione non sta da una parte sola. Insomma, la dinamica dei fatti alla Sapienza è piuttosto oscura, perché ci sono tre ricostruzioni abbastanza contrastanti anche, e quindi, insomma, però ecco, la cultura e l'intolleranza purtroppo alberga da tutte e due le parti.
Professor Pescosolito, abbiamo ancora un'ultima domanda e poi la lasciamo andare. Priscilla.
Buonasera Preside, io volevo chiedere, parlavamo prima di strumentalizzazione politica. Secondo lei possiamo temere che si verifichi un acuirsi comunque delle tensioni fra studenti universitari di opposte fazioni, oppure è in realtà più che altro una montatura mediatica che in realtà non trova così grande riscontro nella realtà?
No, io penso che la contrapposizione, anche violenta, tra frange estremistiche è nelle cose, è nei fatti di questi ultimi tempi. Quello che conforta è che io ritengo e misuro frange numericamente molto ma molto ridotte, cioè per fortuna la massa degli studenti è pienamente partecipe e convinta della pratica del sistema democratico, della necessità della libertà del pensiero e dell'espressione di questo pensiero. Bisogna soprattutto voi studenti per cercare di far capire a questi nostri, vostri colleghi e miei possibili futuri allievi.
Per onor di cronaca, riferiamo anche quella che è la versione dei collettivi, dei ragazzi che sono stati accusati di assedio e di sequestro da parte del professor Pescosolito. Loro dicono che non è andata esattamente così, che loro si sono limitati a una contestazione verbale, non hanno dato luogo a minacce e che per questo presenteranno anche una querela per diffamazione. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ci rimane soltanto qualche minuto per ascoltare il flashback di oggi di Radio Zainet, che ha per protagonisti questa volta i Birds.
E facciamo gli auguri di buon compleanno a Mike Clark, batterista dei mitici Birds, che proprio questo fine settimana ha compiuto 23 anni. Fortunato il nostro Mike, che così giovane suona già in un gruppo di successo. Infatti i Birds sono nel pieno della loro creatività, Roger McGuinn e David Crosby appaiono davvero ispirati ultimamente. Come nel loro ultimo LP, Younger Than Yesterday, più giovani di ieri, con canzoni stupende come questa, So You Want To Be A Rock and Roll Star, che ci andiamo a sentire. Loro sono i Birds.
Bentornati Bentrovati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato So You Want to Be a Rock and Roll Star dei Byrds. All'inizio vengono etichettati come i Beatles dilanizzati, poi si evolvono in una delle band più originali di sempre, spaziando tra psichedelia, country rock ed accenni di elettronica. Dopo un paio di album di successo a base di folk rock, le cose cambiano per il quintetto californiano, soprattutto a causa di un fenomeno che sta rivoluzionando il mondo del rock, la psichedelia. È David Crosby, amante di John Coltrane e dell'India, il portabandiera della cultura dell'acido all'interno del gruppo, ed è lui, insieme a Roger McGuinn, a prendere le redini del gruppo, allontanandolo dai territori folk rock. L'album che segue, Fifth Dimension, vede la luce nell'estate del 1966. I Byrds sono all'apogeo della loro creatività e già dal febbraio del 1966 sono in studio di registrazione. Dalle session ne esce il loro album più ambizioso, Younger Than Yesterday. Sam McGuinn, chitarrista della band, si conferma un incredibile alchimista di suoni e un chitarrista fuori dal comune. Crosby si rivela un songwriter ispiratissimo. Seguono svariati cambi di formazione per i Byrds e per David Crosby i fasti con il supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young e una carriera solista dagli esiti altalenanti. Nel 1991 i Byrds vengono inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame. È l'ultima occasione per vederli insieme perché dopo qualche mese, a soli 47 anni, Gene Clark muore e nel 1993 un tumore al fegato stronca anche Michael Clark.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Simona Neri vi saluta e saluta soprattutto i ragazzi che sono stati con me oggi, ovvero Matteo dell'Università La Sapienza di Roma, storia medievale, moderna e contemporanea.
Ciao.
E Priscilla, che invece frequenta il liceo Giulio Cesare di Roma.
Ciao.
L'appuntamento con Radio Zainet è a domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.